Buongiorno da Monica Fornasie. Vasto incendio nella Val d'Ossola, il bosco brucia anche sopra Como. La situazione è peggiorata nelle ultime ore con le fiamme che si sono avvicinate alle abitazioni. L'odore e il fumo hanno raggiunto anche la Svizzera italiana. Gli ospedali svizzeri devono migliorare pulizia e sterilizzazione degli strumenti medici, lo dice l'autorità di controllo. Per poterlo fare c'è bisogno di tempo e risorse, risponde l'associazione H+. Nell'elezione più bizzarra del Regno Unito, Nigel Farage vince contro il conte faccia da pattumiera. Il leader di Reform UK torna in Parlamento. Apriamo con gli incendi che si sono sviluppati appena oltre il confine in Italia. Il primo interesse è il Monte Goia, a ridosso della città di Como. Nella serata di ieri le fiamme si sono avvicinate al centro abitato e due palazzine sono già state evacuate per sicurezza. Per le operazioni di spegnimento da questa mattina sono in azione due Canadair, due elicotteri e c'è un grande impiego di mezzi anche sul lago per permettere i rifornimenti di acqua. E poi da giorni stanno bruciando anche i boschi della Val d'Ossola su una superficie che supera ormai i 600 ettari. Nelle ultime ore la situazione è ulteriormente peggiorata. In alcune zone le fiamme si avvicinano alle case, una baita è già andata distrutta e alcuni alpeggi sono minacciati. Sono incendi che hanno delle conseguenze anche per la Svizzera italiana. Alain Melchionda ne ha parlato con Luca Nisi di Meteo Svizzera.
Nella giornata di ieri buona parte del Ticino centro meridionale è diminuita la visibilità, è arrivato questo fumo da questi incendi importanti in Val d'Ossola, non solo riduzione della visibilità ma si è sentito anche l'odore di incendio di bosco. Questo non capita spesso, soprattutto quando gli incendi sono molto distanti, però considerando la loro portata e lo sviluppo di fumo visibile anche dal satellite, ecco, non è da meravigliarsi che i venti termici da sud-ovest abbiano portato questo fumo anche sulle nostre regioni. Nella giornata di ieri probabilmente sarà il caso anche per oggi e domani.
Incendi e nube che si vedono anche dal satellite a 36.000 chilometri di distanza, un fenomeno raro che ne fa capire l'ampiezza e la portata.
Che effetti ha questa cappa, questo strato, insomma queste particelle, che sia sulla natura, sull'irraggiamento, sulle persone?
Sì, diminuisce l'irraggiamento, però sicuramente con le temperature che abbiamo in questi giorni, con delle massime comprese tra 34 e 38 gradi, sicuramente non aiuta. Quindi avere una massa d'aria molto calda e in più sentire questo odore di fumo, ecco, l'effetto è sicuramente peggiorativo a livello proprio di percezione di questo caldo.
La domanda, Luca Nisi, a questo punto è: come evolverà questa situazione?
Tutto dipende dalla direzione del vento. In questi giorni abbiamo delle correnti in quota che sono molto deboli, quindi il fumo tende a stazionare al di sotto dei 2.500-3.000 metri. Probabilmente con la giornata di domenica e lunedì, il passaggio di un fronte freddo da nord-ovest, ecco, questo potrebbe portare un po' più di movimento in atmosfera. Lunedì pomeriggio potrebbe arrivare anche del vento da nord. Questo probabilmente, se gli incendi saranno ancora attivi, sposterà il fumo piuttosto verso sud rispetto alle nostre regioni.
Nella pulizia dei dispositivi medici usati negli ospedali svizzeri ci sono delle carenze. A dirlo è Swissmedic nel suo ultimo rapporto di ispezione. Alla base del problema c'è la pressione in termini di tempo, costi e personale. H+, l'associazione che rappresenta la categoria, risponde: le strutture si impegnano ogni giorno per migliorare, servono però più risorse. Da Berna sentiamo Giampaolo Driussi.
La buona notizia è che nelle 28 ispezioni effettuate l'anno scorso da Swissmedic non è stato rilevato alcun pericolo acuto per i pazienti. Segue poi una serie di constatazioni che mettono in luce lacune ricorrenti nella pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli strumenti, in particolare quelli usati per l'endoscopia. E non è solo una questione di igiene, le carenze riguardano anche formazione, organizzazione e documentazione degli incidenti emersi. Swissmedic parla di ostacoli nel miglioramento durevole della qualità, riconducibili soprattutto alla pressione in termini di tempo, costi e personale. H+, l'associazione che riunisce ospedali e cliniche, afferma dal canto suo di prendere molto seriamente il rapporto, aggiungendo che le strutture si impegnano quotidianamente per garantire cure di alta qualità. Questi sforzi stanno già producendo i primi effetti, si legge nella nota stampa, ma è necessario ulteriore tempo per poterli implementare pienamente. Miglioramenti non sono possibili nel breve termine, richiedono tempo e risorse.
Nel Regno Unito Nigel Farage vince contro il conte faccia da pattumiera, il comico travestito da bidone dei rifiuti rimasto suo principale avversario nell'elezione suppletiva boicottata da tutti gli altri partiti. Farage, leader del partito Reform UK, torna quindi in Parlamento con una nuova legittimazione popolare dopo l'apertura di un'inchiesta a suo carico riguardo a donazioni milionarie opache e non dichiarate ottenute 2 anni fa. Il servizio di Bettina Müller.
Nigel Farage ha vinto l'elezione suppletiva che lui stesso ha indetto dopo essersi dimesso dal Parlamento, quando è emerso che aveva incassato, senza dichiararle, 5 milioni di sterline da un criptomiliardario per finanziare la sua campagna elettorale. «Sarà il popolo di Clacton-on-Sea a giudicare le mie azioni, non l'establishment», aveva dichiarato. E la maggioranza del popolo di Clacton-on-Sea lo ha votato e rimandato in Parlamento. Farage però non si è presentato alla fine dello spoglio né all'annuncio della sua vittoria nella palestra di Clacton. Ha voluto evitare di farsi riprendere accanto al conte faccia da pattumiera, che invece era presente e che si è detto gratificato dagli oltre 9.000 voti ottenuti. Laburisti, conservatori, verdi e liberaldemocratici avevano boicottato questa elezione ritenendola una farsa. E il sapore di farsa è rimasto. Farage ha vinto, ma contro il conte faccia da pattumiera.
In Cisgiordania cresce la violenza dei coloni israeliani nei confronti dei residenti palestinesi. Tra le località particolarmente prese di mira c'è il villaggio di Kusra a sud di Nablus. Alcune famiglie palestinesi hanno vissuto un vero e proprio assedio e per 4 giorni non hanno potuto uscire dalle proprie case. I coloni avevano bloccato le strade d'accesso e tagliato le forniture di acqua ed elettricità. In seguito alle proteste di ieri dell'ambasciatore americano in Israele, l'esercito israeliano è intervenuto facendo allontanare anche le famiglie palestinesi assediate e vietando l'accesso alla zona ai media. Passiamo allo sport. A Birmingham, Angelica Moser si è confermata campionessa europea di salto con l'asta. Il contributo è di Deborah Carpani.
È una ragazza d'oro in ogni senso, Angelica Moser. Nessun errore fino alla misura decisiva di 4,80 m, 2 cm in più di quella che a Roma nel 2024 le aveva permesso di issarsi per la prima volta e con qualche brivido in più sul tetto d'Europa, raggiungendo pure per la prima volta anche il record svizzero. A 28 anni la zurighese è nella miglior forma della sua vita e questo dopo aver superato difficoltà fisiche, con infortuni e incidenti anche pericolosi in pedana, ma pure psicologiche, in particolare legate all'alimentazione, problemi di cui ha parlato apertamente già alcuni anni fa. Angelica non ha mai perso il sorriso, così come la voglia di crescere e ispirare, e con il suo secondo oro continentale all'aperto si conferma capace quasi solo di salire sul gradino più alto quando raggiunge il podio con 11 ore su 13 medaglie internazionali conquistate. Eppure anche per lei le delusioni e i piazzamenti a ridosso del podio sono stati tanti, e allora diventa quasi suggestivo il momento in cui dalla sua pedana, in attesa del salto decisivo, ieri sera ha osservato la giovane connazionale Fabienne Hoencke nella finale dei 200 metri. Una gara che ha dato alla Svizzera il 3º-4º posto agli europei di Birmingham, ma che per la stella nascente della velocità elvetica è un vero e proprio trampolino di lancio verso una carriera che, con la caparbietà e il sorriso che la accomunano proprio ad Angelica Moser, potrebbe regalare anche a lei i traguardi e le soddisfazioni più grandi.
Agli europei di nuoto, Noè Ponti ha invece conquistato il bronzo in una finale velocissima dei 100 metri delfino, 49 secondi e 93 il suo tempo, a soli 10 centesimi dal record svizzero. Sentiamo il ticinese.
Era una medaglia importante, era importante vincere la medaglia, ci credevo anche in una medaglia d'oro, bisogna ammetterlo. Quando ci stufiamo, soprattutto in finali del genere, ci stufiamo per vincere, però riuscire a vincere una medaglia, soprattutto dopo quello che è successo un paio di giorni fa, era importantissimo rialzarsi e sono riuscito, ho fatto una grande gara, un grande crono, il tempo si commenta da solo. Come in tutte le cose, se qualcosa non va bene una volta, bisogna guardare avanti e nella vita si inciampa, si fanno degli errori che a volte non si possono controllare più di quel tanto, perché sì, comunque gli occhialini sono capaci di metterli su, sono 20 anni che nuoto, quindi non sono io che non sono capace a indossare gli occhialini, per rispondere ad alcune persone. Niente, sono riuscito, non è stato facile, martedì il morale era molto basso, però ecco, c'era ancora una gara da fare e siamo riusciti a portare a casa questa medaglia che alla fine vale quasi come un oro, quindi sono contentissimo e adesso manca ancora una gara per finire al meglio questo europeo e poi dopo si guarderà al futuro.
Ponti tornerà in acqua domenica per la staffetta. E infine una notizia di calcio, il Lugano si è qualificato per i play-off di Conference League grazie al sofferto pareggio 2-2 nelle isole Faroe contro il Runavik. Per raggiungere la fase a gruppi i bianconeri dovranno superare al play-off il Maccabi Tel Aviv, l'andata si giocherà giovedì prossimo all'AIL Arena.